Appuntamento questa mattina insieme al nostro ospite e parliamo. Sabrina, ci sei? Tutto a posto?
Ci sono.
Allora, l'abbiamo già in linea, parliamo con Didi Bozzini in diretta ai nostri telefoni. Didi, ben arrivato e ben ritrovato qui con noi.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, che dire, Sabrina mi diceva tanto bene di te e di questo tuo appuntamento che si è sviluppato a Parma, questo viaggio nel mondo dell'arte del Novecento, Didi.
Io l'ho chiamato un bignami di storia dell'arte moderna e contemporanea, nel senso che, insomma, è, come la chiamava Mario Monicelli, è una zingarata con amici musicisti, Raimondo Medilupi, chitarrista, Michele Morari, batteria, e Mirko Reggiani al basso. Facciamo un po' di divulgazione, raccontiamo un po' di storie e soprattutto suonano della bella musica, passando attraverso i capitoli del Novecento che mi sembravano più importanti, insomma, niente di che.
Didi, allora, ci tieni a specificare che non è uno spettacolo, giusto?
No, è una conferenza, è una chiacchiera con musica.
Ecco, poi parlavo prima con Sabrina di Raimondo Medilupi alle chitarre, personaggio straordinario, citarne uno su tutti in realtà, ma per ricordare anche la professionalità di questo musicista, strumentista, organizzatore, produttore, insomma, c'è tanto da dire anche per Raimondo, dico bene.
Raimondo è un vecchio amico, è una persona d'oro ed è un musicista sopraffino. Bravo, pieno di cuore e di cervello, Raimondo ha tutto.
Allora, veniamo a questo appuntamento con il Bignami, reminiscenze di Romagnosi, immagino anche per te, in questo caso quando si parla di Bignami, no? Che era quel librettino dove poi in realtà c'era un sunto, un concentrato su tutto, quindi sapeva tanto ma in realtà poco di tutto. In questo caso invece il poco di tutto non c'è, nel senso che qualsiasi argomento tu tratti poi si può andare in profondità.
Beh, adesso io ti ringrazio della fiducia. Per quanto riguarda il Bignami, io ne ho parlato nella prima serata, in realtà lo cercavo anche all'epoca, perché il mio povero professore di storia dell'arte, essendo confrontato con una classe di sedicenni in preda al tornado ormonale, poveretto, non riusciva praticamente a fare lezione, quindi insomma indicava le pagine dell'argan, del manuale, e si limitava a dire novità delle forme, meraviglia dei colori, e poi alla fine noi pensavamo che fosse uno scherzo, insomma. Poi dopo la vita ha voluto che io mi occupassi di questo, e allora me lo sono fatto da solo il mio Bignami, perché in libreria non l'ho trovato, ed è un librettino che parla dei capitoli che mi sembrano più importanti nel secolo del quale poi mi occupo, che è il Novecento, insomma, ai giorni nostri, ecco, fino ai giorni nostri, ma senza pretese, senza insegnamenti, senza niente, insomma, tanto come dicono i cartelloni dei saldi in Francia, tu dois disparaître, tutto scomparirà.
E questo in una giornata come quella di oggi, Didi, ci sta perfettamente, nel senso che questa è la realtà. E ho notato anche che quando poi si sorpassano un certo tipo di confine, di limite, quindi chi si occupa di un settore oppure di un altro, in modo particolare nell'arte, nella musica, nello spettacolo, quando si sorpassa questo confine poi diventa tutto molto più easy, meno didascalico, con anche una leggerezza e voglia anche di divulgare, come è il tuo caso, in modo completamente diverso, no? Quindi meno accademico e molto più rilassato.
La pretesa di lasciare un segno ce l'avevo a 20 anni. Adesso che ne ho 62 so che i segni me li ha lasciati la vita addosso a me e quindi mi diverto per quanto posso, perché grazie al cielo ho la soddisfazione di aver avuto una vita professionale e ovviamente anche personale piena, completa, felice e gioiosa, quindi l'idea dell'eternità non mi è vicina. non ho voglia di lasciare insegnamenti durevoli, ecco. E quindi abbiamo deciso di fare questa cosa con gli amici musicisti, di divertirci. Ci avevano invitato alla Biennale di Lione l'anno scorso, l'abbiamo fatto, poi l'abbiamo fatto in giro alcune volte, insomma, a destra e a sinistra, dove facevo delle mostre, mi chiedevano una conferenza stampa, io rispondevo che niente conferenza stampa, ma conferenza con musica. E quindi, insomma, diciamo che è la nostra zingarata, come gli amici miei di Monicelli.
Ecco, come si fonde la musica con le tue parole in questo appuntamento?
Ma guarda, io ho fatto a lungo il professore e quindi sono stato a lungo anche uno studente. E di tutto ciò, se ho imparato una cosa, ho imparato che quando si parla senza interruzione, il cervello dell'ascoltatore non ha il tempo di digerire tutto ciò che è detto. E quindi questa è proprio la ragione, se vuoi, drammaturgica, ecco, della presenza della musica. È quello di dare il tempo a chi ascolta di fantasticare, di immaginare, di riflettere su ciò che è stato appena detto. Diciamo che è come un lettino per riposarsi dopo lo sforzo, ecco. Io considero che ciò che racconto è faticoso da ascoltare, e che la musica di Raimondo e degli altri componenti del Bignami Jazz Trio è questo luogo di riposo della mente, nel quale si possono recuperare le informazioni o le riflessioni appena ascoltate.
Ecco, Andrea, lo dicevamo all'inizio della trasmissione, noi incontreremo Didi Bozzini domani, appunto, perché lui ci guiderà alla sua mostra ospitata a Palazzo Pigorini. Didi, che cosa vedranno i nostri abbonati domani alla mostra di Goya Grolson della Ragione?
Vedranno la mostra che abbiamo curato Ralf Jentsch e io, ci tengo a precisarlo perché Ralf è il direttore del Museo Gross di Berlino ed è l'autore del catalogo ragionato di George Gross. Ed è una mostra che abbiamo pensato e realizzato insieme, e vedranno quindi i capricci di Goya, cioè la satira morale, sociale, politica e direi anche filosofica di Goya, a fianco dei disegni e dei bellissimi dipinti di Gross, che con un altro segno, con un'altra acidità politica soprattutto, però svolge più o meno la stessa operazione agli inizi del secolo scorso, negli anni 20 e 30, quando è in Germania e poi quando è costretto a fuggire dalla Germania e esiliarsi negli Stati Uniti. Nella mostra ci sono 12 dipinti a olio di George Gross, dei quali una decina non sono mai stati mostrati in Italia, e uno perfino non è mai stato mostrato del tutto, nel senso che arriva dritto dritto dal New Jersey, dove stava nel salotto dell'ultimo figlio vivente di George Gross, che è Martin Gross. E poi ci sono una quarantina di acquerelli e di disegni, e ci sono tutte le 80 tavole dei capricci di Goya in una bellissima prima edizione, accompagnate da alcune tavole scelte dei disastri della guerra.
Quindi in questo caso sono tutti pezzi non così contemporanei, di contemporaneo non c'è nulla, ma fanno capo a questi espressionisti, poi, giusto?
Allora,
New York.
L'opera più recente è del 1956, che è uno degli ultimi acquerelli che Gross dipinge quando ritorna a Berlino dopo 20 anni di esilio, e l'opera più antica è la tavola numero 1 dei Capricci di Goya, che viene pubblicata il 6 di febbraio del 1799. Quindi le date sono date che cominciano alla fine del XVIII secolo, alla fine, perché nel 99, e si fermano a metà del XX secolo. Detto questo, il miserabilissimo panorama del contemporaneo, quello che è oggi, pesca in tutti i modi dentro a questi autori, e spesso gli artisti contemporanei sono giovanissimi e soprattutto smemorati, non si imbarazzano della differenza tra citazione e coppia, e pescano qui dentro perché questi due autori, naturalmente con le dovute proporzioni, Goya è un titano gigantesco, grosso, è uno dei più grandi artisti del XX secolo, questi due autori inventano proprio l'uno la modernità e l'altro tutta quella parte della contemporaneità che sta nel lavoro politico dell'artista, nel lavoro politico e di critica sociale.
Didi, c'è qualcuno, visto che hai parlato di contemporaneità, c'è qualcuno che chiami dell'arte contemporanea oppure per te?
Ma
no.
Sì, ci sono degli artisti che io, molti con i quali lavoro e con i quali ho lavorato per anni. L'anno scorso a Parma c'era una mostra che ho curato io, devo dire gigantesca per dimensioni, perché erano 6.000 metri quadrati al Palazzo dell'Agricoltore, fatta da Mike Nelson, che è un artista che ha 54 anni e che è un artista che io amo moltissimo. Ci sono artisti come Roger Ballen, con i quali abbiamo fatto libri, mostre, o Koen van Mechelen, ho lavorato tanto con Gilberto Zorio, potrei continuare a citarne, John Isaacs, Sandra Vasquez della Horra, Ryan Mendoza, tanti artisti, ma viventi e vivissimi, vivacissimi, ma che non fanno parte, pur essendo artisti di primissima fascia, che non so, per citare solo Mike Nelson prima del Palazzo dell'Agricoltore ha esposto alla totalità della Tate Britain, e in febbraio apre una mostra che implica l'occupazione della totalità degli spazi della Hayward Gallery, quindi delle più importanti pubbliche di Londra. Sono artisti di primissima fascia, ma che non fanno parte di questo orribile mainstream culturale di oggetti consumabili rapidamente, NFT e altre porcherie. NFT, che poi è l'acronimo di non farti truffare, o come dicono in inglese di no fucking talent. Sono artisti che stanno nella fascia alta e in una nicchia stretta.
Nella fascia alta e in una nicchia stretta, hai detto, perché è sparito un secondo il...
Nella fascia alta e in una nicchia stretta, sì.
Ecco, parliamo invece di un artista che sta nella fascia alta e in una nicchia larga, del quale tu parli nel tuo Bignami. Hai paragonato Picasso a un gruppo musicale importante.
Ma no, io ho detto proprio perché è una serata così di divulgazione leggera, che Picasso sta alle arti visive del XX secolo come i Rolling Stones stanno al rock and roll, nel senso che attraversa tutto il secolo e gli dà una forma e un senso, insomma, ed è al tempo stesso popolarissimo e coltissimo. È il XX secolo è proprio il secolo di Picasso, se si vuole riassumere in estrema sintesi. Poi è chiaro che queste sono formule, come dire, che non rendono la verità nei dettagli. Detto questo, se tu pensi che i Rolling Stones sono ancora a riempire gli stadi del mondo intero e che Picasso continua ad essere l'artista più visto dei tempi recenti, c'è una qualche similitudine, insomma.
Allora, Sabrina voleva fare una piccola aggiunta a quello che stavi dicendo, Didi?
Io volevo appunto ricordare che la visita appunto alla mostra si terrà domani, che sono rimasti ancora pochissimi posti. Per chi volesse partecipare deve mandare appunto un'email a eventi@lagazzettadiparma.it. Quindi io ringrazio Didi, come diceva all'inizio della nostra chiacchierata, ho presentato lo spettacolo della tua conferenza di sabato sera, e spero che non sia la tua ultima apparizione a Parma, vero Didi?
Mi dispiace di deludere la tua speranza, ma la sarà. Ti dico, guarda, ma per tanti motivi, sono veramente stanco di fare fatica in questa città. Guarda, io attualmente sto passeggiando per i viali del cimitero della Villetta e non riesco ad andare a mettere un fiore sulla tomba dei miei nonni, perché le gallerie delle loro tombe sono chiuse perché crollano i soffitti. Tieni conto che questi soffitti crollano da 2 anni e nel frattempo si sono spesi cifre esorbitanti per porcherie di ogni tipo. Io sono veramente stanco, visto che ho la fortuna di poter lavorare altrove, non vedo perché dovrei continuare a far fatica per un posto che non è neanche capace di onorare i propri defunti, ecco, ad esempio, per non parlare dei vivi, perché poi sai, ai vivi gli si riservano dei trattamenti anche peggiori. No, è una città che ha un clima culturale che non mi conviene più. Sono stanco di vedere che il Teatro Regio sia un pozzo di San Patrizio nel quale finiscono tutti i soldi della cultura per fare delle cose di modestissimo interesse, per permettere soprattutto lo struscio nel foyer, al quale io capisco che i parmigiani, certi parmigiani, perché sai, i parmigiani sono più di 200.000, quindi ce ne sono circa 198.000 che se ne strafregano, ma per permettere a quel migliaio di parmigiani di vedere, di valutare le proprie rispettive fortune nel foyer. Io francamente non ho più niente a che fare con questo clima qua, non mi interessa, non mi riguarda, mi affatica e devo dire che in qualche modo un po' mi ferisce anche come uomo di cultura, con tutta la modestia e con tutta l'umiltà della cosa. Quindi, come dicevo sabato sera, per citare un titolo di un artista che io ho amato moltissimo nella mia vita e che è Tadeusz Kantor, Je ne reviendrai plus jamais, che significa non tornerò mai più.
Didi, grazie per essere stato con noi, ci rivedremo altrove, magari, non so, a Piacenza, Reggio, da qualche parte, dai, ci facciamo
anche a Sario se vuoi, anche più vicino, non diamoci obiettivi di massima, che cosa vuoi mai, tu dois disparaître et je ne reviendrai plus jamais.
Grazie Didi, ho fatto a francese poco e male a scuola, quindi adesso mi faccio tradurre da Sabrina, che probabilmente lei è molto più pratica di me di questa lingua vicino a noi. Ci ritroviamo presto, il tuo prossimo appuntamento dovunque, quando vorrai, noi siamo con te, va bene?
Grazie mille, buona giornata.
Ciao Didi.
Ciao, grazie.
Allora Sabrina, grazie anche a te, a presto risentirci, quindi si dice, no? In questi casi hai già tante altre cose nel tuo carnet da portarci.
Sì,
quindi
noi ci rivedremo invece prestissimo con altre iniziative di Gazzetta di Parma e appunto ricordo l'appuntamento di domani, chi volesse partecipare fa ancora in tempo a mandare una mail, 20@gazzettadiparma.it.
Grazie Sabrina, a presto.
A presto.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.